Bene, un credente disse riguardo all'incredulità: in ogni incredulità ci sono queste due cose, una buona opinione di se stesso e una cattiva opinione di Dio. Quando una persona è incredula, mette se stesso prima di Dio, crede di più a se stesso che in Dio. Certo, anche noi credenti possiamo avere momenti di incredulità, è vero o no? Si dubita della parola o delle promesse di Dio, e questo è successo anche a Zaccaria. Zaccaria era il padre di Giovanni il Battista. Questo succede perché guardiamo la nostra vita, guardiamo agli altri e guardiamo le circostanze o le condizioni solo da un punto di vista umano e non quello da Dio. E nel momento che noi vediamo una cosa dal nostro punto di vista, siamo limitati e possiamo cadere facilmente nell'incredulità. Se vediamo tutto questo dalla prospettiva di Dio, con fede, allora la cosa è diversa. Leggiamo il nostro testo di oggi, che si trova in Luca, capitolo 1, versetto 18 al 25, che dice: «E Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo?» Cioè, vale a dire che l'angelo è apparso e disse a Zaccaria nel tempio: tua moglie partorirà. E Zaccaria, appunto, il versetto 18, disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. E l'angelo gli rispose: io sono Gabriele, che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunciarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno al loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempio. Ma quando fu uscito non poteva parlare loro, e capirono che aveva avuto una visione nel tempio, ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Il tema di oggi pomeriggio è: Dio ascolta le nostre preghiere, non essere incredulo. In questa predicazione vediamo, primo, il pessimismo o l'incredulità di Zaccaria. Poi vediamo la punizione di Zaccaria, secondo, e terzo, la promessa mantenuta. Iniziamo con il primo punto, il pessimismo, oppure magari l'incredulità di Zaccaria. E Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. È chiaro che qui abbiamo Zaccaria come sacerdote, e per compiere questo servizio nel Tempio, quest'uomo doveva avere minimo 70 anni. Per cui, diciamo, minimo, dico. Per cui è chiaro che lui si ritiene vecchio, e altrettanto sua moglie, e magari convinti che non possono avere più figli. Primo, per l'età. Secondo, perché Elisabetta era sterile nello stesso momento. Le gloriose promesse dell'angelo che avrebbero avuto un figlio suonano incredibili a Zaccaria. Comunque, umanamente parlando, i suoi dubbi sono comprensibili. E ripeto, cioè immaginate ora un vecchio e una vecchia e nello stesso momento sterile. Possiamo dire che, umanamente parlando, è impossibile. Per cui i dubbi, considerandoli dal punto di vista nostro, umano, allora è chiaro che, diciamo, possiamo cadere facilmente nel dubbio. Come potevano avere un figlio visto che sia lui e la moglie erano in età avanzata? Il versetto 7 del capitolo 1 dice: essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Allora qui viene chiaramente specificato che, umanamente parlando, cioè te lo puoi scordare, è impossibile. Il sacerdote Zaccaria chiede un segno per credere se il messaggio dell'angelo fosse vero. Magari avrà pensato, forse hai sbagliato la persona, forse magari questo messaggio è per qualcun altro. E da che cosa riconoscerò? Chiede un segno, da che cosa riconoscerò? Molto interessante, anche Abramo ebbe qualche perplessità riguardo la nascita del figlio da Sara, come leggiamo in Genesi. Vi ricordate anche quell'episodio lì, che Sara era anche sterile? Leggiamo Genesi 17, versetto 17 e 18. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra quando venne l'angelo per annunciare che avrebbe avuto un figlio, rise e disse in cuor suo. Molto interessante che il Signore legge i nostri cuori, vero? Dice: nascerà un figlio a un uomo di 100 anni e Sara partorirà ora che ha 90 anni. Allora, qui ci sono in mezzo a noi delle donne che sanno benissimo che a 90 anni, diciamo, ormai non c'è più niente da fare. Abramo disse a Dio: o possa almeno Ismaele vivere davanti a te. Allora, Abramo aveva fatto più promessa al figlio che gli è nato dalla serva che a credere alla promessa di Dio. Dio rispose: no, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli metterai il nome di Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui e non con Ismaele, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Abramo non era un esperto di ginecologia, non era un esperto, ma sa che lui e sua moglie sono ben al di là degli anni e che non potevano avere figli. Cioè, credo che qualsiasi persona è in grado di capire questo senza essere un esperto. Abramo, come Zaccaria, guardando le sue circostanze e non la potenza di Dio, stava limitando le promesse di Dio. Allora, cosa fanno o cosa fa il dubbio nella nostra vita? Limita le promesse di Dio. Pensava in quel momento che Dio stesse ignorando alcune condizioni o problemi fondamentali, come il fatto che lui e Sara erano già di età avanzata. Vedete? Cosa facciamo noi? Ci limitiamo a vedere le cose da un punto di vista umano e non più dalla prospettiva di Dio. E in questo noi limitiamo Dio. Zaccaria era un sacerdote ed era anche un sacerdote, dove dice la parola, giusto e praticante. Leggiamo il capitolo 1, versetto 6, dice: erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Eppure non riusciva a credere che potessero avere dei figli, visto che erano vecchi. Qui abbiamo un uomo che in verità faceva la volontà di Dio, era fedele al Signore, però aveva difficoltà di credere a quello che l'angelo gli aveva detto: Elisabetta ti partorirà un figlio. Vedete, possiamo a un certo punto essere delle persone fedeli, credenti, eppure nello stesso momento dubitare sulle promesse di Dio. Zaccaria certamente voleva credere a quelle parole dell'angelo, ma aveva una grande difficoltà. Sia lui che Elisabetta non erano nelle condizioni di avere un figlio. Pensate che Dio non lo sa? Pensate che magari Dio dice una cosa e non mantiene quello che dice? E questo, miei cari, ci porta a una grande difficoltà, che a un certo punto noi non teniamo più presente le promesse del Signore. Il cielo e la terra cadranno, ma la parola di Dio resta in eterno. La sua reazione fu naturale, umanamente parlando, ma trascurò però che il messaggio era, se la reazione era naturale, il messaggio era sovrannaturale. Proveniva direttamente da Dio. I suoi dubbi non erano giustificabili, perché Zaccaria doveva sapere che Dio aveva dato, normalmente ogni sacerdote è a conoscenza, come Dio ha operato nella vita di Abramo e anche di Sara, giusto? Il padre della fede deve sapere, un sacerdote minimo, se non tutti gli ebrei, che il Signore ha compiuto un grande miracolo nella vita di Abramo e Sara, cioè un fatto che già è successo. Allora, perché non potrebbe succedere a me? Perché noi consideriamo veri i miracoli della Bibbia? Abbiamo dubbi che sono veramente veri, abbiamo dubbi. Ma Dio per caso è cambiato? Dio può, come ha operato nel passato, operare anche oggi? Nella tua vita e nella mia vita? Può qualcosa limitare a Dio di operare nella nostra vita? Sì, invece. Il mio dubbio può limitare Dio a non operare nella mia vita. Zaccaria ha creduto più alla circostanza che al messaggio di Dio e quello che poteva fare Dio. Noi siamo chiamati a considerare la situazione, e ripeto, dal punto di vista di Dio e non dal nostro. Dio non è vincolato dalla nostra fragilità. Dio sa quanto siamo fragili, quanto siamo incapaci e limitati. Zaccaria non ha creduto alla parola dell'angelo, che era la parola di Dio nello stesso momento, e non ha guardato a Dio che potesse fare delle cose straordinarie. Dio va oltre le nostre circostanze e limitazioni. Succede sempre così, quando noi guardiamo solo la circostanza e non la potenza e la fedeltà e l'amore di Dio, allora incominciamo a dubitare. L'incredulità è una forma, miei cari, anche se non vogliamo accettarlo e confessarlo, è una forma di presunzione, perché crediamo che sia giusto quello che pensiamo noi e non la volontà di Dio. Nell'incredulità l'opinione di sé è più alta e migliore dell'opinione di Dio. Il modo per vincere ogni dubbio è la consapevolezza che Dio può fare ogni cosa e niente è impossibile. Noi conosciamo magari quella serie di film, Impossible, no? Così sì. Impossible, no? Impossible, scusate il mio inglese. Missione, grazie. E dicevo, mancava qualcosa. Missione impossibile. E poi vediamo in queste cioè questo film è stato, diciamo, girato che quello che doveva fare questo attore è una missione impossibile, eppure ci riesce in qualche modo nel film, nel film. Però noi qui abbiamo, oltre che missione impossibile nel nostro Dio, il modo per vincere ogni dubbio è la consapevolezza che Dio può fare ogni cosa. I farisei dicevano al Signore: sgrida questi che gridano. E il Signore disse: ma non sapete che il Signore è capace di far parlare le pietre? In Genesi 18, versetto 14, leggiamo: vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio. La cosa che ci sorprende di più è che Zaccaria, dove si trovava Zaccaria? Nel tempio. E nel tempio cosa si fa? Si prega? Si va a trovare Dio? Ma di più? Portano sacrifici? Si serve Dio. Zaccaria cosa stava facendo? Stava servendo il Signore? Il Signore gli appare, gli dà una promessa e lui dubita. Zaccaria, mentre stava servendo il Signore, mentre stava facendo la cosa più comune dei sacerdoti, offrire l'incenso, gli apparve un angelo. Sapete perché nel tempio si offriva l'incenso? Sapete perché? Eh? Bravo Marco, era il segno che le preghiere attraverso l'incenso salgano alla presenza di Dio. E quante volte dice il testo? Perché il testo dice: Zaccaria, il Signore ha ascoltato le tue preghiere e lui stesso stava offrendo l'incenso affinché queste preghiere salgano alla presenza del Signore. Quelle preghiere erano anche incluse in quell'incenso che lui stesso aveva rivolto, e ora lui stesso non ci crede. Strano, vero? Possiamo stare alla presenza del Signore, servirlo, lodandolo, predicando, eppure magari possiamo avere dei problemi a credere che il Signore potrebbe venire da un momento all'altro. Eppure l'ha promesso. Ci stiamo preparando, siamo pronti. Anche mentre serviamo il Signore possiamo avere un momento di incredulità. Chi è incredulo è un sacerdote che stava servendo il Signore nel tempio e che aveva pregato per avere un figlio. Domanda: quale preghiere hai rivolto tu, magari anche oggi stesso, al Signore, oppure ieri? Credi che il Signore ascolta le tue preghiere? Perché possiamo anche pregare per abitudine. Possiamo pregare perché un credente è abituato. È una cosa logica pregare. Ma preghiamo anche con quella convinzione del profondo del cuore che il Signore ascolta la mia preghiera. Versetto 13. Ma l'angelo disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie, Elisabetta, ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Ora, se lui dice: Signore, ma com'è possibile avere un figlio se noi già siamo in età avanzata? Mia moglie è sterile. Pensate che a un certo punto, arrivato a questa età, che Zaccaria abbia continuato a pregare? Cosa pensate? Pensate che Zaccaria ha continuato lo stesso a pregare? Esattamente. Io credo di no, perché non ci credeva. Si era limitato a credere alle possibilità che magari erano date, ma fino a un certo punto. Vedete? Il Signore ha ascoltato le preghiere di Zaccaria e chissà quanti anni sono passati. Sono convinto che sono passati tanti anni, altrimenti Zaccaria avrebbe continuato a pregare e quando l'angelo gli stava annunciando avrebbe creduto o no? L'angelo rispose: io sono Gabriele che sto davanti a Dio. Versetto 19. Il messaggio dell'angelo veniva dal cielo e non dal ginecologo, capite? Dal cielo. L'incredulità di Zaccaria era più grave perché stava rifiutando di credere che Dio avesse risposto alle sue preghiere di avere un figlio. E questo mi sorprende, e quante volte resto sorpreso che ho pregato per lungo tempo per qualcosa e poi tutto un tratto il Signore ascolta quella mia preghiera e resto meravigliato. Però nello stesso momento mi domando: ma un momento Giuliano, ma ti sei dimenticato che tu hai pregato per questo? Capite? Anche la Chiesa, la prima Chiesa, pregava per chi? Per Pietro. Pietro stava in carcere. E dice che hanno rivolto preghiere ferventi. La Chiesa pregava con quella convinzione per Pietro affinché fosse liberato. E il Signore ascolta le preghiere. Pietro va, bussa. La serva va a chiedere chi è e dice: sono Pietro. La serva va dagli apostoli alla chiesa che stava pregando e dice: dietro la porta c'è Pietro. E cosa hanno risposto? Cosa hanno risposto? Vi ricordate? No, hanno detto: tu sei pazza. Tu sei pazza. Però cosa stavano facendo, miei cari? E che preghiere facevano? Ferventi. E io vedo qui che abbiamo un problema, e il problema parte da me stesso, che preghiamo, però non c'è quella convinzione. Io voglio mettere veramente a cuore quanto è importante la preghiera. Per caso non abbiamo niente altro da fare il giovedì quando ci riuniamo per la preghiera? Pensate che non abbiamo niente altro da fare? Purtroppo ci sono tante altre persone, e non voglio puntare il dito a nessuno, per l'amor di Dio, che nessuno mi malintende. Però sembra che abbiamo altro da fare. Certamente ci sono sempre dei buoni motivi di impedimento, questo non lo metto in dubbio. Però la preghiera è la riunione meno frequentata, strano. E dovrebbe essere quella più dove veniamo alla presenza del Signore sapendo, con quella consapevolezza, il Signore ascolta le nostre preghiere. Ma cosa desideriamo di più se non avere quella convinzione e quella fede? Il Signore ascolta le mie preghiere. Perché la Bibbia parla tanto delle preghiere? Perché? Perché ci vuole mettere a cuore che abbiamo un grande Dio che ascolta le nostre preghiere. Siamo noi a limitare Dio, siamo noi a non permettere a Dio di mostrare tutta la sua potenza nella mia vita. Io sono il problema, non Dio. È la mia mancanza di preghiera, non Dio. È quella disponibilità che io non metto, quel tempo che dovrei prendermi di venire alla presenza del Signore. E miei cari, siamo sinceri, c'è qualcuno che non ha bisogno di preghiere? Che va tutto liscio nella nostra vita? Solamente il fatto di venire e dire: preghiamo per i miei figli che ancora non hanno dato la loro vita al Signore, e se non la danno vanno a finire persi per l'eternità. Pensate che questo, solamente questo, non sia un motivo di venire alla presenza del Signore, pregare e supplicare fin quando il Signore non ascolta le nostre preghiere? ma ce ne sono tante altre. Noi siamo davvero strani, preghiamo per una cosa, ma in realtà non crediamo che Dio possa darci quella cosa. Certamente Zaccaria aveva perso ogni speranza, perché era vecchio, come anche la moglie vecchia e sterile. Io conosco dei credenti, e questo l'ho detto diverse volte, dove hanno pregato per un soggetto di preghiera oltre 30 anni e non si sono persi d'animo, con quella convinzione di dire: Signore, io so che tu ascolterai la mia preghiera, tu hai i tuoi tempi, io ho i miei tempi e aspetterò il giorno. E sapete, ci sono stati dei credenti che proprio all'ultimo respiro della loro vita hanno detto: Signore, ti ringrazio, io vengo adesso a te, però ti ringrazio perché so che tu ascolterai la mia preghiera. Anche davanti alla morte, non realizzandosi il compimento della loro preghiera, erano convinti: il Signore accetterà la mia preghiera e la porterà a compimento. E ci sono state veramente delle testimonianze che dopo la morte, magari per chi ha pregato quella persona, si sono convertiti. Purtroppo magari la persona stessa non l'ha visto, però non gli importava, perché aveva quella convinzione: il Signore ascolta. Che fede abbiamo noi nel Signore? Crediamo veramente? Questo ci fa ancora ricordare che l'Iddio che crediamo e adoriamo è l'Iddio dell'impossibile, potente e capace di fare cose al di là di ogni nostra preghiera. Infatti in Efesini capitolo 3 versetto 20 leggiamo: or colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo e pensiamo. Non è meraviglioso? Quante volte ci limitiamo di chiedere delle cose a Dio perché le consideriamo impossibili da realizzare? Magari per noi sì, ma non per Dio. Il problema nostro è che pensiamo umanamente e non divinamente. Le promesse di Dio non si realizzano quando noi vogliamo, ma quando è il momento giusto, e Dio sa quando lo è. Zaccaria aveva pregato tante volte e alla fine, quando lui non ci credeva più, il Signore gli appare e dice: la tua preghiera è stata ascoltata. Vedete, il Signore ha i suoi tempi, anche al tempo di Abramo, quando loro incominciarono a dubitare, magari ci hanno provato di fare un figlio, ma non veniva. Allora hanno provveduto loro, dove Sara dice: prendi la mia serva. Perché non hanno aspettato, hanno dubitato e nemmeno aspettato i tempi di Dio. Quando noi preghiamo, sappiamo anche aspettare i tempi di Dio? Perché Dio ha altri tempi. Dio dice: per me un giorno sono 1000 anni, 1000 anni un giorno. Invece noi vogliamo che le preghiere il Signore le esaudisca subito. Ma il Signore sa e ha i suoi motivi. Sapete perché doveva, perché la Bibbia ce lo insegna, sapete perché in poche parole Zaccaria e Elisabetta dovevano aspettare tanto? È normale. Loro non lo sapevano, ma noi sì, vedete? Cioè il Signore ha i suoi tempi, magari a noi non hanno nessuna logica, però lui doveva essere il premonitore di Cristo, per cui doveva al massimo nascere un po' prima per preparare la via del Signore. Ma il Signore ci deve sempre ogni cosa spiegare perché lui aspetta? Il Signore dice: abbi fede ed è sufficiente. Per Zaccaria era una cosa impossibile, che potesse avere ancora un figlio alla sua età. Ha dovuto aspettare molti anni e in un periodo che non poteva più averlo. Vengo al mio secondo punto, la punizione di Zaccaria. Il versetto 19 ci dice: io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Io sono Gabriele, dice, che sto davanti a Dio. In risposta ai dubbi di Zaccaria, l'angelo si sta identificando immediatamente come Gabriele. Un sacerdote ebreo sapeva che questo nome portava con sé l'autorità e la dignità e la presenza di Dio. Infatti nell'Antico Testamento vediamo anche Gabriele che viene mandato da Dio, mostra autorità e dignità. Gabriele è uno dei due angeli nella Bibbia che hanno un nome e l'altro, sapete come si chiama? Michele, giusto. Gabriele e Michele. Il nome Gabriele, molto interessante, significa Dio ha mostrato il suo potere. Dio è potente e Dio mostra tutta la potenza nella fragilità e nella limitazione della persona di Zaccaria. Già questo messaggero doveva essere, diciamo, un messaggio. Dio sta rivelando la sua potenza. Io sono Gabriele che sto davanti a Dio. Indica che il messaggio era autentico e proveniva da Dio. Gabriele allora stava dicendo: io sono niente altro che al servizio di Dio. Come può quindi ancora dubitare della verità delle sue parole? Se dovesse ancora dubitare, egli diffida non solo lui, ma anche l'Onnipotente che l'ha mandato. E l'incarico di Gabriele era: io sono stato mandato per parlarti e annunziarti cose liete, queste liete notizie. E dopo la presentazione di se stesso e la sua posizione di Gabriele, procede a descrivere la sua missione, la sua specifica missione. Il suo incarico è stato dato da Dio per parlare e annunziare a Zaccaria cosa? Queste liete notizie. Vale a dire, avrebbero avuto un figlio che sarebbe stato consacrato al Signore e che sarebbe stato l'araldo del Messia. Gabriele è un messaggero di Dio che comunica agli uomini cosa? La sua parola. E sapete cosa mi fa capire questo passo qui? Che il Signore magari non manda angeli, potrebbe anche farlo, perché lo potrebbero fare molto meglio di noi, ma il Signore ha scelto te e me come messaggeri del lieto messaggio, delle liete notizie che noi possiamo rivolgere alle persone. Magari non annunciamo se sei sterile partorirai un figlio, ma annunciamo un messaggio molto più lieto, il messaggio della salvezza, l'Evangelo, la buona notizia. E noi siamo mandati come messaggeri. Ripeto, il Signore potrebbe mandare gli angeli che lo farebbero molto meglio, sarebbero più fedeli, più completi, più devoti. Però il Signore ha scelto te e me come lieti messaggeri. Il versetto 20 dice: ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Non ha detto subito, al loro tempo. Dio aveva mandato un messaggero di alto rango con un messaggio importante, e rifiutare questo messaggio è una cosa grave che porta delle conseguenze. Per cui, miei cari, tutte le persone che non credono al messaggio lieto, alle liete parole che il Signore rivolge a delle persone, porta delle conseguenze. E queste conseguenze potrebbero addirittura significare la loro perdizione eterna. Però cosa significa per noi credenti? Significa anche che se noi non crediamo alle promesse del Signore, andiamo anche incontro a delle conseguenze. Perché mettiamo in dubbio la parola di Dio, Dio stesso. Allora, cosa gli annuncia l'angelo a Zaccaria? È questo tuo dubbio ti porterà delle conseguenze. Tu sarai muto. Interessante è che nello stesso momento questa punizione che il Signore stava dando come conseguenza è anche un segno che Zaccaria aveva richiesto come aiuto a credere, che dice: e come potrò capire se questo è il tuo messaggio? Adesso ti rendo muto. Quindi la punizione che Zaccaria sarà muto per la sua incredulità serve anche come segno che ciò che ha detto l'angelo, la parola di Dio, è verità. Allora, cosa vediamo qui? Vediamo il giudizio di Dio, ma vediamo anche la misericordia di Dio. Non è vero? Dio nello stesso momento è anche misericordioso, che gli dà il segno che Zaccaria aveva chiesto. Queste mie parole si adempiranno al loro tempo. Dio ha il controllo della nostra vita, miei cari. Egli stabilisce i tempi quando deve esaudire le nostre preghiere, quando è il momento giusto. Cosa dobbiamo fare noi nel frattempo? Dobbiamo continuare a pregare. A pregare con quella fiducia di dire: il Signore ha i suoi tempi. Queste preghiere saranno innalzate alla presenza del Signore. Abbi fede. Zaccaria non aveva motivo di essere incredulo. Dio mantiene le promesse, quindi vediamo anche il terzo punto, la promessa mantenuta. Dopo quei giorni, versetto 24 e 25, sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi. Anche lì mi sono chiesto, perché si tenne nascosta, vero? Dicendo: ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Sapete cosa significava a quei tempi per una donna non avere figli, essere sterile? Una delle cose peggiori per una donna. Addirittura Anna disse: preferisco morire. È una vergogna. E addirittura gli ebrei andavano così in alto a pensare: questa sarà una punizione che Dio ti ha dato. Nel tempo stabilito di Dio, Elisabetta rimase incinta. Non è meraviglioso? In questo modo è dimostrato che ciò che aveva detto l'angelo a Zaccaria era vero. La profezia dell'angelo si adempie nonostante tutte le evidenze che parlavano contro. La sterilità di Elisabetta e la vecchiaia di tutti e due. Non si parla qui di una nascita verginale, non si parla. Lo vediamo dopo, nello stesso capitolo, con Maria. È chiaro che Zaccaria era il padre biologico di Giovanni. Ma Dio aveva dato miracolosamente a Elisabetta la capacità speciale di concepire. Cioè, vediamo un intervento assoluto di Dio, però non vediamo qualcosa come lo fu magari con Maria alla nascita di Gesù, perché sappiamo che Giuseppe non toccò a Maria. Solo dopo la nascita di Gesù ebbero altri figli. Non è chiaro perché Elisabetta rimase nascosta per 5 mesi. Luca non lo dice. E riflettendo un po' dal contesto, forse non voleva farsi vedere finché fosse evidente a tutti che il Signore aveva rivolto il suo sguardo su di lei per cancellare la sua vergogna. Non è anche oggi tra noi, magari quando c'è stato un aborto, mi dispiace certamente, quando c'è un aborto, magari dopo ci si riprova di nuovo, però non si ha il coraggio di dire sono incinta, magari lo facciamo dopo i 3 mesi, vero? Dove magari si è più sicuri. E io credo che Elisabetta voleva essere sicura, yeah? Di vedere il suo grembo crescere, affinché magari la sua vergogna sia cancellata. Voglio concludere. Cosa impariamo da questi versetti? Primo, noi dobbiamo prendere sul serio la parola di Dio. Prendi tu sul serio la parola di Dio. Per te la parola di Dio è vera parola di Dio? Oppure siamo abituati a crederla? Perché vedo molte abitudini in noi credenti, specialmente in noi che viviamo da tanti anni nel Signore. Eppure dovrebbe essere ogni giorno. Dobbiamo essere consapevoli che qui abbiamo la parola di Dio. E la parola di Dio ha potenza, miei cari, è dinamite, è forza. Noi troviamo un insegnamento chiaro sull'importanza di prendere sul serio quando Dio sta parlando. E Zaccaria non l'ha preso sul serio ed è stato punito. Pensate che con noi sia diversamente. Secondo, noi dobbiamo fidarci di Dio e sottometterci a Lui anche se non capiamo tutto. Riusciamo a capire sempre il piano di Dio? No. Però cosa chiede Dio? Sottomettiti e continua a credere. Dobbiamo fidarci di Dio anche quando non arriva la risposta alle mie preghiere. Dobbiamo imparare ad avere fiducia nel messaggio di Dio, anche se ci sembra incredibile, se ci sembra assurdo o, come abbiamo detto, missione impossibile. Per Dio no. Sperando contro speranza, contro ogni punto di vista umano, indipendente da calcoli e dalle possibilità umane e contro ogni aspettativa umana, noi crediamo che Dio può realizzare le promesse che umanamente parlando sono impossibili. Qui vorrei leggere un passo in Romani 4, versetto 18 al 21. Egli, sperando contro speranza, ascoltate, sperando contro speranza, per diventare padre di molte nazioni, parla di Abramo, secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua discendenza, senza venir meno nella fede. Egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Però, guardate un po', però, davanti alla promessa di Dio, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso anche è in grado di compierlo. Amen. Allora questo non ci dovrebbe incoraggiare di più a pregare, miei cari? E vi invito a pregare il giovedì, a presentare i nostri soggetti di preghiera, basandoci su queste realtà. Questa non è teoria, quello che abbiamo letto, è un'esperienza che ha fatto il nostro padre della fede, Abramo. Ma è anche un'esperienza che possiamo noi anche fare. Noi siamo limitati e non siamo in grado di capire come Dio realizzerà le sue promesse. Ma non dobbiamo capire tutto. Il Signore ci invita e a suo tempo io ascolterò le tue preghiere. Ma se dubitiamo delle sue parole, le sue promesse rimarranno incompiute. E come ultimo, terzo, noi dobbiamo avere pazienza e aspettare che Dio realizza a suo tempo le sue preghiere. Dio farà la cosa giusta, al momento giusto e nel posto giusto, adempiendo le sue promesse. Il Signore non ci abbandona e non ci lascia nel nostro destino. Viene incontro ai nostri bisogni e desideri. Però affinché Dio ci viene incontro, dobbiamo anche noi andare incontro. E la cosa migliore di andare incontro a Dio, qual è? Se non la preghiera. Se non venire e dire: Signore, io ti presento quello che ho a cuore. Come tu opererai? Quando? In che maniera? Non deve essere il mio problema. Lo affido a te. Amen.